Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua anche per questo mercoledì con Pepe Gallozzi.
Buonasera Stefano, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Un mercoledì molto particolare perché, come penso quasi tutti sapete, la stagione dei dilettanti è ufficialmente conclusa. Questo a seguito dell'ufficialità data a termine del Consiglio federale che si è tenuto oggi a Roma alle ore 12, quasi due ore di consiglio, un consiglio intenso, un consiglio determinante, un consiglio che ha messo la parola fine sui campionati dilettantistici, appunto di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, un'ufficialità che, caro Stefano, possiamo dire era nell'aria ormai da un pochino di tempo, mettiamola così. Quindi se inizialmente qualche speranza poteva esserci, diciamo a cavallo di marzo-aprile, poi già dal mese di aprile si è capito come questa stagione purtroppo si sia conclusa con l'ultima partita ufficiale dell'Anconitana, datata febbraio, metà febbraio se non erro il 23, chiedo l'ausilio appunto del calendario per ricordarmi bene, vedere che memoria ho, sì, il 23, con il 2-2 casalingo con la Vigor Senigallia, che peraltro costò la panchina a Umberto Marino, caro Stefano.
Sì, no, mi sono accorto che ero rimasto con la mascherina.
Cioè, una valanga di mascherine. Io con 3-4 mascherine, esatto. Messe lì, sei protettissimo. No, dicevo, quindi l'ultima partita ufficiale per questa stagione è quella del 23 febbraio tra Anconitana e Vigor Senigallia, e adesso si dovrà appunto decidere come concludere questa stagione. Lo si farà appunto venerdì al termine del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti e poi naturalmente aspettare la prossima stagione, una prossima stagione in cui l'Anconitana, per bocca del suo presidente ma di tutti quanti i dirigenti intervenuti, vuole disputare, vuole essere ammessa naturalmente alla Serie D 2020-2021. Quando inizierà la prossima stagione? Ce lo chiedete in tanti. Al momento vediamo bene come concludere questa e vediamo come farà la nostra Anconitana appunto a disputare il campionato superiore, che tanto appunto è importante, fondamentale, sia per quanto riguarda gli equilibri naturalmente di un progetto, ma soprattutto anche per intavolare future trattative. Mi riferisco sì a Ermanno Pieroni, ma anche naturalmente allenatori, giocatori e così via, perché la Serie D sono le porte del professionismo in tutti i sensi, fermo restando che potrebbe esserci anche una riforma, insomma, di canna al fuoco. Se non l'avete capita, ce n'è veramente tanta, e anche oggi tanti ospiti con noi, caro Stefano.
Bene, allora approfittiamo velocemente, salutiamo gli amici di RMM canale 606 del digitale terrestre che anche oggi ci stanno ospitando. Andiamo in pubblicità e corriamo veloci perché il parterre è
piatto
lungo.
Ricco micifico, come si suol dire, e al nostro rientro parliamo subito del Consiglio federale. State con noi.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
334 35 20 488 il numero magico per interagire con noi, con RMM, con Radio Tua ovviamente. Guarda che primo piano che ti faccio, voilà, vai. Così si vede la tua postazione con la mascherina che posizioniamo davanti al microfono, perché noi non vogliamo che vi capiti di prendere un microbro. Intanto arriva subito Fabio da San Severino Marche. Buonasera da Fabio, che ci manda un paio di foto, una foto con Forza Anconitana, le bandierine, insomma, e via discorrendo.
Comunque, prima di collegarci con la nostra prima ospite della serata, che è la collega Jessica Reattini di Calcio News 24, Calcio News 24 che ha seguito attraverso un live il Consiglio federale di oggi, è arrivato il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti che sancisce stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio a 11, di futsal femminili, sia a livello nazionale che regionale. Lo ha sancito il Consiglio federale che si è tenuto oggi a Roma. Sarà sempre lo stesso organismo chiamato a riunirsi nelle prossime settimane a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni. Al Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che si terrà venerdì 22 maggio, spetterà invece il compito di formulare delle proposte appunto al riguardo, da presentare poi al Consiglio della FIGC. Poi ci sono alcune dichiarazioni del presidente Sibilia, che appunto sostiene una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni. La peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, come stabilito invece per i professionisti, la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese. Inoltre si è iniziato a parlare anche di riforma dei campionati, come più volte appunto richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Per cercare di capire un po' come si è svolto il Consiglio e la scia futura che ha lasciato, lo facciamo collegandoci con la collega di Calcio News 24, Jessica Reattini. Ciao Jessica, benvenuta a Punto Biancorosso.
Ciao.
Allora, intanto partiamo con il fotografare il consiglio di oggi. Poco più di due ore di consiglio in cui c'è stata una determinazione fondamentale. Il campionato dilettantistico finisce qua. Ovviamente era nell'aria, non ci aspettavamo altrimenti.
Sì, esatto. Questa è l'unica, insomma, una delle poche notizie certe di questa giornata. C'è la volontà di far ripartire i campionati di A, B e C, purtroppo il campionato di Serie D ufficialmente è terminato. E quindi questa è la prima situazione emersa oggi e quella ufficiale. Rimangono ancora molti dubbi per altri campionati, penso ai campionati di primavera, al campionato femminile, che in base a alcune indiscrezioni sappiamo verrà deciso al prossimo Consiglio federale, che si terrà invece ad inizio giugno, quindi tra qualche settimana.
È vero, perché il campionato primavera non si fa menzione neanche della Serie A femminile, hai ragione.
Esatto, quindi nessuno dei due è stato menzionato, perché diciamo oggi hanno cercato di prendere una decisione più che altro per i campionati maschili, ovviamente il campionato di Serie A, ma anche di Serie B e Serie C, che sono ancora in bilico. E come dicevamo, appunto, la D invece è definitivamente conclusa, ma diciamo oggi è stata solo un'ufficialità.
Sì, perché in realtà è un ratificare, no? Una cosa che ormai da già metà aprile si era percepita. Quindi
esattamente. Ci siamo.
Voi avevate un vostro inviato oggi proprio a Roma, dove si è svolto il consiglio. Che facce avete visto? Facce abbastanza rilassate o comunque tese? Perché se per i dilettanti la stagione è finita, Serie A, Serie B e Serie C hanno una prova importante. La Serie C possiamo dire che ci ha un po' sorpreso la decisione di comunque provare a terminare sul campo.
Sì, devo dire che in realtà non erano facce molto rilassate, devo dire la verità. Da quello che ha detto il nostro inviato a Roma, la situazione è molto tesa, perché comunque le decisioni che verranno prese e che sono state prese oggi avranno un peso su quello che sarà il futuro di tutti i campionati e del calcio italiano. che la Serie C in effetti è stata una sorpresa, perché è ovvio che se si ripartirà la Serie A sarà la prima a ripartire, che per molti motivi anche la Serie B, per molte situazioni che ci sono all'interno proprio del campionato, si provava a farla ripartire. Credo che sia comunque una bella decisione quella di provare a far ripartire anche la Serie C. Poi non so quanto sarà fattibile nel caso specifico, perché se è complicato per la A, figuriamoci per le categorie inferiori, per tutti i motivi che sappiamo, per il protocollo, ma anche per i costi che ci sono. Moltissime società di Serie B, ma soprattutto di Serie C, hanno l'introito che hanno dai tifosi, insomma dal pubblico allo
stadio,
dal
botteghino, come no?
Esatto, è una parte molto importante, molto di più rispetto magari a delle società di Serie A che hanno poi diritti televisivi, insomma altre cose molto remunerative anche in questo caso.
Jessica, possiamo dire che hanno inciso soprattutto due fattori. Il primo è stato l'ok del CTS agli allenamenti di gruppo, che ha un po' cambiato le carte in tavola, e poi anche il fatto della famosa quarta promossa in Serie B, che non ha convinto il Consiglio federale, ovvero questa proposta della classifica ponderata con il Carpi. Diciamo che sono state queste le due cose che possono aver inciso su un tentativo di ripresa.
Sicuramente, ma hanno inciso credo anche la decisione di protrarre ulteriormente la data, la scadenza per finire i campionati. Si è resi conto che ad oggi è il 20 maggio e solo oggi sono riniziati gli allenamenti di gruppo, le squadre e le società hanno bisogno almeno di 4 settimane, e che quindi la data del 13 giugno per iniziare era illusoria, sicuramente non si sarebbe potuto riniziare in quella data. E quindi spostando ulteriormente l'inizio non si sarebbe riusciti a terminare entro la data prefissata, che era quella di inizio agosto.
Il 3 agosto, come indicazione della UEFA, quindi.
Esatto, invece ora si è spostato al 20, sono comunque un'altra ventina di giorni di disponibilità, e anche questo sicuramente ha inciso, perché c'è più tempo fondamentalmente.
Sì.
Però sì, gli allenamenti di gruppo sono un pochino l'apertura. Si è rischiato alla fine della settimana scorsa, quando non arrivava questo via definitivo, molti hanno pensato che lo stop fosse definitivo, perché senza allenamenti di gruppo è ovvio che è impossibile. Sicuramente è inciso anche, come hai detto, la modifica del protocollo anche per quanto concerneva la quarantena obbligatoria in caso un giocatore fosse risultato positivo, perché in questo caso sicuramente anche se si fosse riniziato non sarebbe certo finito il campionato.
Che poi tra l'altro, e può riguardare anche i dilettanti, c'è da capire una cosa: se la Serie C riparte, la Serie C avrà comunque delle retrocessioni, la Lega
certo.
Pro. Eppure quello potrebbe andare ad influire, no, sulla formulazione degli organici per la prossima stagione, perché si parla tanto, lo ha detto anche il presidente Sibilia, soprattutto nei dilettanti ci sono il 30% delle squadre a rischio iscrizione. Attenzione, che quindi potrebbe essere una...
Credo che lo scenario che si diventerà reale sarà molto complicato. Io credo che ci sarà una svolta da questo punto di vista proprio nell'organizzazione dei campionati delle serie minori a partire dalla prossima stagione, perché sicuramente, come hai detto tu, ci saranno delle retrocessioni se il campionato di Serie C dovesse finire, e quindi non si potrà congelare la classifica così com'è e dire ok, il campionato di Serie D è terminato, i dilettanti hanno terminato e è finita così. Sicuramente ci sarà una riforma che a mio parere riguarderà anche la Serie B.
Tu quindi sei diciamo promotrice di questa idea di riforma, quindi ci sarà?
Secondo me è molto probabile che ci sarà.
Stanno spingendo
sì,
per
trovare, perché si rischia di incartarsi in soluzioni che poi non possono essere applicate. Quindi magari più che trovare 10 soluzioni diverse, nella riforma ne troverebbero una unica e poi si proseguirebbe in questo modo anche per i prossimi anni.
No, ci sta, c'è un ragionamento che lo abbiamo già sentito e probabilmente si stanno appunto gettando le basi, no, per questa cosa. Però io la domanda difficile te la devo fare. Secondo te la stagione, parlo soprattutto di dilettanti, quindi dalla D in giù, può veramente iniziare a ottobre come tutti quanti si auspicano, la nuova stagione?
Guarda, io credo sia difficile, un po' per l'incertezza del momento che stiamo vivendo. Che è veramente...
Voi tra l'altro nel Lazio avete una componente dilettantistica probabilmente la più numerosa d'Italia, credo, no?
Esattamente. Sì. Purtroppo non credo che tutte le società riusciranno a reggere a quello che è successo. Credo che le società più piccole purtroppo non ce la faranno. E quindi anche questo è da mettere in considerazione, ma soprattutto è l'incertezza del momento che determinerà se a ottobre veramente, realmente si potrà riniziare il campionato di Serie D o meno. Ad oggi la certezza non c'è, perché così come non c'è anche per gli altri campionati, anche se dovessero iniziare, non c'è una certezza che finiscano, che potranno raggiungere la fine, che si rinizierà a ottobre. È veramente un calderone dove ci sono mille possibilità e allo stesso tempo nessuna. Io mi auspico che si possa iniziare proprio per evitare che, insomma, oltre al danno ci sia anche la beffa. Ok, il campionato si è fermato, i problemi sono tanti, c'erano già prima e con questo si sono solamente resi più noti, ecco, sono saliti alla ribalta, però per permettere a tutte le società che comunque si iscrivono al campionato di Serie D di potersi iscrivere anche all'anno prossimo con un inizio certo, una data certa, e sperando anche di esserci messi alle spalle, insomma, il periodo più brutto di questa situazione.
La riforma secondo te sarà quella vociferata, quella della B a due gironi da 20, della C a 60 squadre, oppure la potremo vedere in forme diverse? Perché così facendo molte squadre, diciamo, della D potrebbero passare alla C, dalla Lega Pro alla Serie B, mm-hmm, e così via. Secondo te può essere una cosa di questo genere? La B a due gironi ti convince?
Oddio, non mi convince, però diciamo che il piano, tra virgolette, dovrebbe essere questo. Quindi quello che è trapelato in questi giorni, che ovviamente sono tutte ipotesi, non c'è nulla di certo, è che appunto ci sarà questo incremento della B.
B a 40 squadre, con 20 squadre prese, esatto, dalla Lega Pro. Quindi.
Con 20 squadre, sicuramente è una rivoluzione pesantissima, cioè anche la Serie B cambierebbe totalmente, perché 20 squadre di Lega Pro, ma anche per differenza di potenzialità, di organico, di tipo di società, sarebbe veramente un altro calcio, però forse è la soluzione anche per migliorarlo, questo non lo sappiamo ovviamente, per snellire un po'...
Cioè, che poi c'è anche un altro discorso, perché così facendo la Lega Pro ha 60 squadre, quindi con le rimanenti più 20 formazioni dalla Serie D, tu lo consideri professionismo ancora quello?
È una domanda difficile.
No, effettivamente, cioè, qui siamo nell'ottica di una riforma che potrebbe veramente cambiare lo scheletro del sistema calcio.
Sì, questo è un punto molto dolente, perché in realtà si rischia di fare solo, ecco, un calderone di squadre, sì, perché poi il numero delle squadre è veramente tanto, e di non avere più il confine tra quella che è il professionismo, quello che è il dilettantismo, quello che è l'amatoriale,
certo.
Però veramente è complicato. Io credo che se prenderanno una decisione del genere è perché non avranno altra alternativa. Secondo me, se ci sarà un'altra alternativa, non è detto che non rimanga alla fine tutto com'è, perché questo è nato tutto da questa situazione. Non è detto che se questa situazione dovesse rientrare, e lo speriamo tutti, alla fine si decida di portare sicuramente alcune modifiche che deriveranno da quello che sarà.
Ma, no, ma non sostanziali, come dici
ma
tu.
Non so, per questa non è una, certo, modifica, è una rivoluzione. Fare una cosa del genere è davvero una rivoluzione.
Che poi qui stiamo tralasciando il discorso dei possibili ripescaggi, no? Dei possibili ricorsi, dei possibili reclami. Insomma,
certo,
l'estate che si preannuncia non è delle più mansuete, mettiamola così. Perché poi
diciamo
comunque si sceglie e qualcuno si scontenta, questo mi,
esatto,
sembra.
Esatto. Quando si fanno delle scelte ci sarà qualcuno che non sarà contento, perché volente o nolente le scelte penalizzano. Alcuni si verranno penalizzati, altri forse verranno aiutati, e quindi sicuramente ci sarà dello scontento. Cioè, però da dire che in questo caso un pochino la FIGC si è diciamo messa al sicuro, levando molti gradi di giudizio nel caso in cui venissero appunto presentati dei ricorsi, lasciando solo il TAR, e questo permette alla FIGC di snellire e di rendere molto meno pesanti i ricorsi che avverranno.
Perché al TAR o comunque al Consiglio di Stato ci arriva solo chi ha le possibilità per arrivarci, perché poi sono ricorsi lunghi, costosi,
credo
necessitano
che sia stato fatto proprio apposta, perché altrimenti ogni società che magari aveva anche il giusto diritto di lamentarsi e di chiedere
il cosiddetto ricorso cieco, che si faceva a prescindere, esatto, tanto da perdere solo la tassa, sostanzialmente, no?
Esatto, e invece questo cambia un pochino le cose, però sicuramente non ci sarà una scelta che accontenterà tutti, lo dubito fortemente, soprattutto poi nelle categorie minori dove c'è veramente molta distanza tra le società, ci sono realtà molto diverse tra di loro e quindi giustamente ogni presidente e ogni società rivendica i suoi diritti.
Jessica, prima di lasciarti, quindi Lega Pro, naturalmente anche Serie B e Serie A, appuntamento decisivo il 28 maggio, la riunione tra Spadafora, Gravina per la FIGC e Dalpino per la Lega di Serie A. Quello è l'appuntamento, è una deadline importante.
La deadline è quella, finalmente il 28 maggio riusciremo a capire che ne sarà del nostro calcio, se ricominceremo, se sì, in che modo, ci sarà una data nel caso, altrimenti ci sarà lo stop definitivo e ripartirà tutta la seconda
parte. Se ricominciamo ci aspetta una bella estate intensa però, perché qui si gioca una volta ogni 2 giorni, mi sembra di capire.
Ogni 72 ore praticamente, vedrai, sì, perché per fare le partite della Serie A soprattutto sono tantissime, sono 12 giornate.
C'è il dubbio della Coppa Italia pure, che sono da recuperare 2 semifinali e una finale. Quindi
credo che la Coppa Italia sarà per quest'anno messa da parte.
Probabile, molto più che... Perché mi ricordo che... Però va detta una cosa, che prima avevano detto che la Coppa Italia doveva assolutamente essere conclusa con il campionato che sarebbe ricominciato il 13. Portando avanti la scadenza, non lo so,
C'è una possibilità, però credo che non si forzerà la mano a tutti i costi.
No, per forza.
Se si troveranno le date... E sicuramente si disputerà, se non si troveranno, insomma, non si forzeranno le cose per farla giocare, perché al momento la cosa più importante è definire la classifica del campionato e poi ovviamente tutti stiamo alla UEFA e dobbiamo giocare anche le coppe e quindi le squadre devono essere pronte anche per giocare le coppe.
Jessica, grazie mille e buon lavoro a te e tutta la redazione di Calcio News 24.
Buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao.
Bene, lasciamo anche il collegamento con Jessica Reatini, calcionews24.com.
I colleghi di Calcio News oggi un bel live hanno fatto del Consiglio, erano fuori, hanno raccolto le impressioni di Sibilia, di Lotito, che erano presenti, era presente naturalmente Ghirelli ovviamente al Consiglio, c'era il presidente della divisione Calcio 5 Andrea Montemurro, insomma è stato un Consiglio, ha detto bene Jessica, teso, al di là di tutto quanto teso, perché si sta decidendo veramente le sorti del calcio italiano, no? Si sono decise, perché poi lo diciamo sempre, caro Stefano, il calcio italiano, definirlo sport forse è un po' riduttivo, il calcio muove parecchio in Italia, quindi non è facile prendere delle decisioni che però vanno prese. Che dici?
Assolutamente, ma ritorniamo sempre lì che bisogna che qualcuno le prenda. Ci vuole uno che firma e ci mette la faccia,
per forza,
nel bene e nel male ci
comunque
mette
non
faccia.
Abbiamo ricordato SMS, WhatsApp 334 3520 488, e email a diretta@radiotua.it. il prossimo ospite, quindi, perché oggi Casa Anconitana è grande, perché ospitiamo sia un giovane naturalmente calciatore con cui ripercorrere alcune tappe della stagione e sentire naturalmente il parere di un giovane, no, su questa situazione, e poi naturalmente in chiusura di puntata avremo il vicepresidente Robert Egidi, con cui commentare quello che è successo oggi.
In questo momento hai dato del vecchio.
Vabbè, non è giovane come quello lì, ma non è neanche vecchio. No, vabbè, una buona via di mezzo. E quell'altro che è troppo giovane, mettiamola così, dai Stefano. Comunque, come detto, puntata molto ricca. Avremo con noi anche il presidente della FIGC Marche, Paolo Cellini, con cui cercheremo un attimo di capire quello che succederà da venerdì in poi. Perché venerdì da Roma saranno date delle linee guida che poi ogni comitato regionale dovrà naturalmente utilizzare all'interno dei campionati di propria competenza. Stefano,
dovrà rispettare?
Per forza.
O no?
Vanno rispettate.
Vanno rispettate.
Dicono che non si può retrocedere, non è che poi si possono fare retrocedere le squadre. Magari si può decidere, non so, tipo un'eccellenza l'anno prossimo a 16 invece che a 18 e così via. Però le linee guida, quelle fondamentali, vanno rispettate, riguarderanno soprattutto promozioni, retrocessioni e graduatorie a ripescaggi. Assolutamente.
Assolutamente. Noi in apertura non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso.
Vai, sì, doveroso.
Ovviamente. Doverose condoglianze vanno alla sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, per la perdita della mamma. Quindi ci uniamo ovviamente anche noi al
lutto del sindaco, dei familiari.
Del sindaco, di tutti coloro che hanno perso un congiunto.
Certo.
E quindi, insomma, ecco, anche noi facciamo questa doveroso
ci angolino, sta, ci sta. Angolino, sono quelle insomma, cose che devono essere fatte assolutamente. Prima parte l'abbiamo chiusa, appunto l'abbiamo dedicata al Consiglio federale, dalla seconda iniziamo ad aprire le porte di Casa Anconitana, sarà una puntata molto ricca, avremo come detto Paolo Cellini, Robert Egidi e poi Claudia Catena della Palestra Athlon, che oltre naturalmente ad essere in palestra e raccontarci un po' cosa sta succedendo in questa fase 2, anche tifosa dell'Anconitana naturalmente e giocatrice di futsal, quindi insomma avremo di che spaziare. Prima parte che va in archivio, dopo il break pubblicitario torniamo, non cambiate canale e non cambiate frequenza.
Punto Biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CoPM, in via San Martino 53 ad Ancona, è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CoPM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CoPM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CoPM è in via San Martino 53 ad Ancona, telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, come in molti si saranno accorti, abbiamo problemi questa sera con Facebook, cercheremo di raggiungervi appena possibile, appena ce la facciamo, però insomma sicuramente abbiamo un po' di problemi con Facebook.
Ma li risolviamo come tutto.
Ha pensato bene di aggiornare, anche Facebook si è aggiornata, quindi lo vediamo anche noi qui, su un computer ha aggiornato le immagini, il nuovo Facebook, su un altro no, quindi ecco che quello che sta succedendo, un po' di caos, e ce ne sarà un altro di caos, già metto le mani avanti, perché Windows ha appena rilasciato una nuova upgrade.
Ah, bene.
Quindi come arriverà quella, possiamo immaginare che cosa succederà, se fa come la precedente, che è stata da suicidio. Quindi speriamo che i nostri computer restino disattivati.
Godiamoci il momento, allora, sì. Oserei dire, Stefano.
Mamma mia.
Tornando al discorso della riforma, sul sito della Lega Nazionale Dilettanti naturalmente si parla anche di questa. Leggo testualmente: nel corso della riunione, ovviamente riferita a quella di oggi alle 12, il tavolo dedicato alla riforma dei campionati, c'è stato naturalmente anche il presidente Gravina ha anche annunciato il riavvio del tavolo dedicato alla riforma dei campionati, interrotto dall'emergenza del Covid-19. ovviamente lo ha più volte richiesto anche la Lega Nazionale Dilettanti, un tema come quello della revisione del format presente nel programma attuale della governance federale. Nella prossima riunione tutte le componenti porteranno le proprie proposte, saranno proposte concrete pensate in un'ottica di sistema, ha aggiunto il presidente Sibilia. Apriamo però, iniziamo ad aprire le porte di casa Anconetano, e lo facciamo con un giovane biancorosso, Anconetano Doc, che quest'anno ha avuto modo di mettersi in luce con la prima squadra. Ben trovato, appunto, biancorosso, a Mattia Terranova. Ciao Mattia.
Buonasera.
Mattia, intanto partiamo con l'attualità. Tu immagino sei anche uno studente, no? Credo.
Sì.
Studente di università.
No, io ancora faccio il quarto liceo.
Perfetto, mi viene ancora meglio. Raccontaci un po' questi giorni con la scuola, immagino telematica, e purtroppo lo sport ai box. Raccontaci le tue giornate.
È stato uno stravolgimento di routine dall'oggi al domani, perché comunque la scuola telematica a casa è sicuramente molto diversa, con modalità di lezione molto diverse, e poi il pomeriggio sembra sempre vuoto, perché senza l'allenamento tutti i giorni è difficile, però ci siamo adattati, abbiamo continuato ad allenarci da soli, quindi in qualche modo abbiamo riempito la giornata, dai.
La tua stagione è stata particolare perché hai esordito quasi a sorpresa Urbania, non se l'aspettava nessuno, hai fatto molto bene. Poi non hai giocato la seconda partita e sei tornato in campo con il Fabriano Cerreto nella prima sconfitta dell'Anconitana. Poi, se non erro, nel corso della stagione ti sei fatto male, no? Ti sei infortunato, sei stato a lungo fuori, eri rientrato proprio adesso, no? Quindi proprio prima della sospensione. Insomma, al di là di tutto quanto, una stagione che fa comunque esperienza.
Ah sì, sicuramente una stagione che fa esperienza. Non posso dire che non c'è rammarico, perché comunque, come hai già detto, ero partito comunque bene, perché avevo avuto la possibilità di esordire, l'avevo anche sfruttato abbastanza bene. Poi è arrivato questo infortunio che, tra varie ricadute e terapie, mi ha portato via praticamente tutta la stagione. Stavo rientrando proprio con Mister Lelli, ero ormai aggregato alla squadra.
Nuovamente alla prima squadra,
loro,
sì.
Però poi questo secondo intoppo che ha poi fermato del tutto la stagione, mi sembra di aver capito.
Com'è lo stato d'animo nonostante la sospensione definitiva? Vi continuate comunque a sentire, vi state sentendo questi giorni? Insomma, come la vive la squadra?
No, i rapporti sono rimasti sempre vivi, perché comunque da lontano ci sentiamo spesso, anche un semplice come stai, ci confrontiamo su diverse tematiche, parliamo anche dei vari allenamenti, quindi no, il rapporto con la squadra è rimasto sempre vivo.
Rapporto con la squadra che era stato anche rinsaldato, no, dall'arrivo di Marco Lelli, che ha puntato molto sul gruppo, molto sulla componente spogliatoio.
Sì, infatti con l'arrivo di Mister Lelli c'è stata un'unione ancora maggiore, se possibile, da parte del gruppo squadra, e devo dire che già dagli allenamenti si vedeva molto bene. Non abbiamo potuto verificarlo in campo, però quel poco che abbiamo assaggiato di Mister Lelli è stato sicuramente positivo anche da questo punto di vista.
Mattia, mi racconti le tue emozioni quando hai esordito? Come ti sei sentito? Immagino che l'hai saputo negli spogliatoi che avresti giocato.
Sì, l'ho saputo credo neanche un'ora prima dell'inizio della partita. Diciamo che dal momento in cui l'ho saputo, nella quale il mister alla fine del discorso ha annunciato gli 11 titolari, al momento in cui sono entrato in campo è stato sicuramente un momento molto delicato, dico anche difficile, perché comunque con tutte le emozioni che provavo, con tutti i pensieri che avevo in testa.
Comunque l'Urbania è anche una bella squadra, adesso al di là di tutto.
Sicuramente
qua,
anche quello, ci avevamo preparato la partita sapendo andare contro un'ottima squadra, rimanendo comunque concentrato, perché comunque adesso in quel momento bisognava pensare solo alla partita. È stato un mix di emozioni, però sicuramente bellissime.
Come ti sei sentito? Cioè, nel senso, hai voglia di spaccare il mondo, invece hai detto no, aspetta, fammi essere un po' più prudente alla prima partita, cerchiamo un attimo di fare passo dopo passo. Qual era proprio la sensazione, queste cose qua?
Ma appena iniziato, sì, sono partito subito con molta umiltà, perché comunque sapevo che era una partita delicata, la squadra avversaria era forte, dovevo sfruttare la mia occasione, ero consapevole che era un momento importante, anche se era solo all'inizio, però anche già nel secondo tempo mi sono sciolto un po' di più, avevo provato un po' di più a alzare il raggio d'azione mio, qualche azione offensiva in più, però ecco, il primo approccio è stato sicuramente quello di umiltà e consapevolezza che avevo vicino e davanti dei giocatori molto forti.
E penso anche guardando il pubblico, no? Guardando la curva in trasferta, un po' di carica in quei casi lì viene messa.
Sì, il momento prima della partita, mi ricordo, ho guardato la curva e mi sono quasi tranquillizzato nel vedere quella gente, perché ero sicuro che mi avrebbe solamente sostenuto. Quindi anche quel punto di vista è stato importante, sì.
Per l'anno prossimo come la vedi? Secondo te ci sarà da aspettare ancora un po' prima di tornare in campo?
Io purtroppo la mia idea è quella che perlomeno nei dilettanti dovremo aspettare, non dico per forza il vaccino, ma almeno una terapia, un avanzamento sugli studi di questo virus, perché comunque non possiamo sicuramente, certo, attuare tutte le misure.
Cosa studi tu, Mattia?
Io faccio il liceo scientifico.
Ok, quindi potresti diventare anche tu un dottore, no? Di quelli.
Non si sa mai.
Ipotizzo. Invece raccontami un po' questa scuola telematica, che esperimento è stato?
È stato sicuramente un'esperienza totalmente diversa da qualsiasi altro tipo di approccio alla scuola. All'inizio ci sono state diverse difficoltà, però ovviamente siamo partiti praticamente da zero, senza che nessuno si aspettasse che bisognava cambiare radicalmente il modo di apprendere. Però devo dire che alla fine i programmi li stiamo svolgendo a pieno ritmo. Dopo ecco, un paio di settimane di adattamento siamo ripartiti bene, diciamo quasi come se non fosse successo niente.
Come nel calcio c'è la speranza anche a scuola, no? Di tornarci a settembre regolarmente per vedere gli amici e tutto quanto. Immagino siano sensazioni appunto condivise tra le due cose.
Sì. Non pensavo mai di dirlo, però sì, anche la scuola ci siamo resi conto di quanto può essere importante anche a livello sociale, di rapporti con gli amici, con le persone. Quindi sì, anche lì c'è la volontà di ritornare.
Mattia, siamo quasi alla fine, ovviamente. Gianni Red ti chiede se dai due allenatori precedenti a Mister Lelli sei stato un po' penalizzato in termini di presenze, e poi con Lelli sarebbe stata un'altra storia. Abbiamo ricordato che tu comunque sei stato infortunato a lungo, no? Per diversi mesi.
Sì, infatti non mi sento di dire assolutamente niente ai mister, perché Mister Ciampelli mi aveva dato grandissima fiducia riproponendomi per ben tre partite. Poi diciamo sono stato io a bruciarmi questa opportunità, infortunandomi, non riprendendomi poi al 100% con l'arrivo di Marino, quindi poche presenze, ma purtroppo è colpa di questo infortunio.
Ma sicuramente il futuro per te riserverà belle pagine, che sei un ragazzo umile, che lavora bene, quindi sono convinto che farai bene. Mattia, mi ha fatto piacere risentirti innanzitutto.
Anche a me sicuramente.
Dai, avremo modo più avanti di fare due chiacchiere, sperando di parlare di calcio giocato, quello sì.
Con piacere.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, un abbraccio, ciao, a tutti.
Ciao Mattia, ciao. Lasciamo ancora il giovane biancorosso Mattia Terranova.
Sì, siamo anche pronti per collegarci con...
Lui è giovane.
No, cavolo, è giovane, sì, quarto liceo, Stefano. Quarto liceo, sei giovane, ancora c'hai il meglio davanti, come si dice. Comunque, detto questo, siamo in attesa di collegarci con il presidente della FIGC, Elena Di Marche, Paolo Cellini, proprio per iniziare a calibrare, no? Quello che potrebbe succedere, cosa diranno da Roma venerdì, perché ci sarà appunto il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti. La linea che sembra prevalere è quella delle prime classificate, che passeranno automaticamente di categoria, e il blocco delle retrocessioni, così da, come dice appunto, come ha detto il presidente dell'LND Cosimo Sibilia, premiare il merito e non punire il demerito. Quindi sono appunto frasi sue. Graduatoria ripescaggi, questi Stefano, ripescaggi, riempire le griglie, insomma chiamatela un po' come volete. La graduatoria in questo senso sarà formata per classifica ponderata, quindi il rapporto tra punti appunto totalizzati in partite disputate. Però per cercare un attimo di capire gli orientamenti e naturalmente cercare di capire quello che succederà anche e soprattutto per la nostra Anconitana, lo facciamo con il presidente della FIGC Marche LND, Paolo Cellini. Bentornato qui a Punto Bianco Rosso, presidente.
Grazie a voi.
Presidente, come andiamo intanto? Sono giorni intensi, immagino.
Sì, sono giorni intensi. Anche prima, quando mi hanno chiamato, ho detto mi richiami verso le 18.45, perché prima ho un altro impegno. Comunque, niente, oggi c'è stato il Consiglio federale, che era un punto importante in questa storia, e per quel che riguarda...
Si è sentito con Sibilia, le chiedo innanzitutto?
Come?
Si è sentito con Sibilia dopo il Consiglio?
No, noi abbiamo un Consiglio tra due giorni, venerdì, di Lega, e quindi so che anche in comitato non era arrivato nessuna comunicazione relativa alle decisioni che erano state adottate, che comunque dalle agenzie sostanzialmente è stato in qualche modo decretato, reso ufficiale quello che ormai era una commissione
che da
un po'
ormai da metà aprile ce lo aspettavamo tutti
e quindi questo congelamento della situazione come era alla sospensione dell'attività, la promozione alla categoria superiore della prima classificata e l'abolizione delle retrocessioni.
Sì, se quindi secondo lei si va verso questa direzione?
No, è questa, okay. È stato deciso.
Blocco retrocessioni, bene.
No, non mi dica, perché potrà essere...
No, allora, l'orientamento che dovrà essere ufficializzato venerdì è quello della promozione nella categoria superiore delle prime classificate e del blocco delle retrocessioni, così da premiare il merito e non punire il demerito, come ha detto Sibilia.
Sì, è quella, la sostanza è questa, ecco, perché c'era già questo orientamento della Lega Dilettanti, ma diventa effettivo e reale nel momento in cui il Consiglio federale conferma e delibera in questo senso.
Quindi secondo lei questo sarà appunto l'orientamento? I comitati regionali dovranno naturalmente adeguarsi, no? Queste qui sono le linee guida, quindi non potranno prendersi decisioni differenti.
No. Ci possono essere comunque, come mi risulta anche che ci siano, situazioni che richiedano anche una valutazione di merito specifica, per esempio in una, mi pare in Toscana, due squadre tra di loro distanziate di un punto, prima e seconda, con una partita in meno da parte di chi è seconda, quindi è chiaro che a quel punto lì bisognerà trovare una soluzione, un percorso.
Certo, per determinare chi ha vinto, no? Per determinare la prima classifica.
Per determinare chi ha vinto, parlano degli algoritmi di ricorso.
Sì, per forza. Presidente, però una domanda di Gianluca molto interessante che poi le volevo fare pure io. A livello di scheletro dei campionati, quindi di numerici, di organici, l'eccellenza, la promozione, la prima, la seconda, terza categoria marchigiana potrebbero cambiare il loro assetto? Un'eccellenza più lunga, una promozione, un'eccellenza diciamo con più squadre, un'eccellenza meno squadre, così via.
Entriamo in un ambito che è dei comitati regionali, perché le situazioni, no, lo vediamo anche al momento di questa sospensione, le situazioni non sono uguali dappertutto, per cui però in merito e la discrezionalità, la competenza, sono le valutazioni dei comitati regionali con riferimento alle proprie situazioni, no, per prendere poi delle decisioni definitive. Questo è scontato, ecco, ed è già previsto, non tutti. Ecco, quello di dire non retrocede nessuno, anche se è la volontà di un comitato, deve avere la ratifica della federazione, certo. Quindi della condivisione della Lega. Quindi in merito agli organi, anche noi che già relativamente alle retrocessioni, per esempio, perché c'è un articolo delle carte federali che stabilisce il passaggio di categoria della prima arrivata, la
il 51, no? Il 51,
l'articolo 51, questo. La retrocessione dell'ultima classificata. Quindi qui, tant'è vero che in quel momento noi, ritenendo giusto quello che poi è stato fatto, si pensava magari a far retrocedere, per rispettare lo spirito della norma, l'ultima in classifica, ma poi di darle una priorità nell'eventualità di un ripescaggio, di un ritorno nella categoria. E anche se questo, no, avesse comportato magari passare da 16 squadre a 17, è una discrezionalità che un comitato ha, però adottata così, come una norma della federazione, preclude, e d'altra parte non potrebbero esserci reclami o ricorsi da chi potrebbero esserci avverso l'abolizione delle retrocessioni.
Quindi, Presidente, facciamo chiarezza, da Roma c'è il blocco delle retrocessioni, quindi non si può adottare questo articolo, no? Ho capito bene?
No, appunto, dopo, dicevo io, quando ancora non c'era questa certezza, c'era questo articolo 51 che però,
esatto, ho capito,
era prevedibile per una stagione che avesse avuto uno sviluppo regolare, no? Comunque, volendo prenderne lo spirito, decidere che chi è la prima anche a tre quarti di campionato è promossa e chi è ultima in quello stesso momento è retrocessa, no, era una cosa che un comitato poteva anche fare, perché c'era, sì, quell'articolo di riferimento. Però adesso, avendo la federazione condivisa la linea della Lega Dilettanti, così c'è anche la preclusione ad eventuali ricorsi, ed era la cosa un po' più temuta, per cui solo c'è una possibilità, ricorrendo, non so se al CONI o al TAR, ma naturalmente nessuno ricorrerà avverso una retrocessione che è stata abolita.
Presidente, ci chiedono se smentisce la voce dell'eccellenza due gironi per il prossimo anno.
No, ma questa, io ho visto che, allora, qui quello che sta venendo fuori, e approfittando anche della eccezionalità, o direi addirittura della unicità di quello che sta accadendo, no, anche oggi uno legge i giornali, si deve cogliere l'occasione per una riforma generale del calcio italiano. Sarà capitato anche a lei, nella Gazzetta di oggi,
sì, sì,
si parlava di una Serie A, due Serie B, non ancora chiaro che fine farà la Lega Pro, se sarà integrata, si creerà quella che una volta era la categoria dei semi professionisti. Ma queste sono tutte, no, ipotesi che,
no,
naturalmente,
io penso che qui si riferiscono comunque a casa nostra, no, al campionato,
no,
d'eccellenza,
ma a
marchigiano.
Casa nostra, ma mi dica lei.
No, io non credo a questa voce, però i nostri ascoltatori.
No, ma noi,
io quando l'ho letta non ci ho mai creduto, però.
Ecco, no, appunto, perché il discorso dei due gironi, io ricordo che ci fu un periodo tanti tanti anni fa che la, non c'era ancora l'eccellenza, quindi l'eccellenza l'hanno istituita nell'81, e c'erano due gironi di promozione, per cui siccome il diritto era di passare di categoria per una sola società, c'era lo spareggio tra la vincente del girone A, la vincente del girone B, che si giocava, ricordo, tradizionalmente al Roccheggiani di Ancona, di Falconara.
Sì, sì.
C'era questa. Quindi, e questo però va contro quel principio, che quell'articolo 51, che chi vince un campionato ha diritto di salire alla categoria superiore. Quindi è chiaro che le norme vengono anche modificate, però pensare che nella nostra regione, no, colpita da una situazione che nessuno riusciva a prevedere, con pensieri di drastiche riduzioni degli organici, andare a immaginare addirittura due eccellenze, io credo che sia, insomma, contro il buon senso, contro, non c'è una situazione che possa giustificare questo.
Cioè, Presidente, qui i messaggi si stanno accumulando e l'argomento è quello che lei può immaginare. Quante possibilità ci sono per l'Anconitana di fare la prossima Serie D?
Ma io credo, no? Non vorrei essere poi preso per ottimista. Chiaramente l'organico della Serie D, almeno stando al comunicato inizio stagione, è di 36 squadre. Di queste 36, 28 sono le vincenti dei 28 gironi di eccellenza che ci sono in Italia. Gli altri 8 posti per arrivare a 36 erano riservati in origine, all'inizio,
spareggi, no? Vincitrici degli spareggi.
7 migliori, quelle che sarebbero uscite da degli spareggi.
E poi c'era 28. Il posto per la Coppa Italia, no?
Ecco, 28 diventavano 14, 14 diventavano 7 e poi la vincente della Coppa Italia. Ora, questi 8 posti sono tuttora scoperti, quindi avendo chiuso la stagione come è stata chiusa, quindi non c'è stata la fase degli spareggi tra le seconde classificate, la Coppa Italia non ha neanche ultimato il primo turno, è chiaro che quelle 28 debbono diventare 36. Naturalmente ci saranno graduatorie di merito e queste graduatorie saranno definite dalla Lega Nazionale, dalla sede, certo, centrale di Roma. Quindi chiaramente
con grande importanza della classifica, come si vocifera, no? La classifica maturata.
Ma la classifica maturata ad un certo punto, no, noi per esempio nelle graduatorie di ripescaggio che facciamo a livello regionale, non so quest'anno come andrà a finire, le fasce di merito le determinavamo attraverso la classifica nella stagione regolare, per cui facevamo la fascia delle seconde classificate,
poi delle terze,
la fascia
così
delle
via.
Terze. Per cui da questo punto di vista del merito sportivo, secondo me, tutte 28, no, sono da porre nella stessa posizione. Hanno tutte conseguito il titolo, il diritto per essere inserite in una graduatoria. Chiaramente il che uno abbia più punti, l'altra ne abbia di meno, stabilita la fascia, poi si tiene conto di
ci sono altri parametri, certo. Abbiamo perso il presidente Cellini, proviamo a recuperarlo, sicuramente lo faremo. Intanto ci stava già dicendo la divisione per fascia in relazione alla classifica fatta, e poi naturalmente ci sono tutti gli altri parametri, no? Che andremo, quelli noti, quelli che naturalmente riguardanti, non so, l'affiliazione, il capoluogo, cioè il capoluogo nel senso l'essere capoluogo, comunque l'impiantistica, il settore giovanile e così via, con grande attenzione alla classifica naturalmente maturata, quindi sul campo, per la formulazione delle fasce. Quello che sappiamo noi appunto da Roma è che sarà appunto effettuata una classifica ponderata tra punti totalizzati in partite disputate. Comunque abbiamo di nuovo il presidente Cellini. Presidente, stava dicendo, all'interno delle fasce che saranno costituite, vista appunto la
classifica... No, ho detto, se fosse... Lì non ci sono fasce, lì ce n'è una sola, è okay. La fascia delle seconde classificate.
Ah, ok, sì.
Secondo me, ecco, prendendo come riferimento il criterio che adottiamo noi come Marche, no? Sì. Relativamente al risultato sportivo, il risultato deve essere considerato lo stesso per tutte 28 le società.
Le seconde, certo.
Le seconde, perché sono arrivate seconde in un girone di eccellenza. Le seconde hanno il diritto di fare degli spareggi, non hanno potuto farli, se farà una graduatoria di merito. È un
Presidente, mi permetta, si parlava tra le seconde di effettuare una cosiddetta classifica ponderata, quindi la divisione tra punti totalizzati e partite disputate, così che da fare una graduatoria unica di queste seconde classificate. Questo è quello che emerge da Roma. Poi non so, naturalmente
riporto. Non so, io adesso per dire, a questo punto possiamo dire tutto di tutti, no?
Certo.
Finché non si trova una cosa. Io dico che personalmente, come Comitato Regionale Marche, no? Noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in questo senso. Ed anche quando ci siamo visti come area il lunedì scorso in videoconferenza, area di centro, no? Abbiamo convenuto su quello che poi oggi è stato ratificato, la promozione e l'abolizione delle ultime cose. Però su questo, siccome è un discorso che coinvolge sì tutti i comitati, ma che ha come responsabile primo il presidente di Lega e il coordinatore dell'interregionale, quindi sono loro che però dovranno fare delle proposte al consiglio di Lega dilettanti, che oltretutto è convocato per il prossimo venerdì. Già in quella occasione qualcosa potrebbe venire fuori, ecco.
Presidente, però... da uomo di calcio, secondo lei ci sono queste possibilità? Ecco, adesso lei ci ha spiegato un po' il quadro dirigenziale, ma... e va bene. Da uomo di calcio possono esserci?
Io dico, no, appunto, dei requisiti che ha Ancona, no?
Sì.
Capoluogo di regione, uno stadio dove... si è giocata, no, la Serie A, no?
Sì.
Quindi io non so quale altra società possa vantare questa identità. Io ripeto, è chiaro che potrei essere accusato di essere regionalista, ma comunque no? Il risultato sportivo per me non deve entrare nel merito. Quello di andare a stabilire delle graduatorie, ma non tutti i gironi d'eccellenza hanno la stessa consistenza tecnica, no? Quindi no, io non credo che quello sarebbe, no, un criterio che lo possa condividere, almeno sul piano personale. Dopo io naturalmente lì c'è una maggioranza, c'è tutto un contesto molto più ampio, però ripeto, quello che può accreditare l'Ancona credo sia qualcosa difficilmente comparabile, io non lo so, ecco.
Presidente, io penso che, non so se ci sono altri messaggi, ma secondo me ci sia, eccolo qui, allora, dal nostro Gianni Red. Cellini, quando esaminate la graduatoria dei ripescaggi, no, però ci ha risposto adesso, perché chiede perché non mettete al primo posto il curriculum sportivo rispetto ad altri. Beh, sicuramente ce l'ha detto, però, che il risultato sportivo concorre...
No, ma il risultato sportivo concorre per far parte di quella graduatoria lì, no? Tu, se tu sei una terza classificata, non puoi, è chiaro, in un regolamento di ripescaggi potrebbe anche capitare, no? Ci sono 8 posti a disposizione, che le domande siano 6, no? Allora per arrivare a 8, per quei 2 prenderanno in esame anche chi non è arrivato secondo. Però io ripeto, sotto il profilo del risultato, del merito sportivo, secondo me le società vanno poste tutte allo stesso livello, nella stessa fascia. Dopodiché le altre considerazioni, il bacino d'utenza, la storia, la tradizione, il numero, insomma, quelle sono...
Però, Presidente, mi scusi una cosa, cioè, se la classifica conta per far promuovere la prima classificata, che è il Castelfidardo nel caso specifico, perché non deve contare per favorire poi un ripescaggio? Cioè, io questo che un attimino mi trovo in disaccordo con lei, cioè, la classifica o conta sempre o non conta mai, perché a questo punto se i criteri sono altri, allora non determiniamo la prima in classifica in base naturalmente alla graduatoria fatta, no? A quella finita dell'eccellenza.
Io potrei essere, no, per carità, ho detto, parlo a titolo personale, no, condizionato dal fatto che noi, da quando applichiamo quel criterio lì, no, abbiamo eliminato qualsiasi, con trasparenza, qualsiasi contestazione, per cui ripeto, è un criterio che garantisce sotto il profilo tecnico, che è quello più delicato. Poi le altre valutazioni, le altre che una seconda,
certo,
mi ha fatto,
capito.
Ma anche perché i gironi non sono mica tutti da 16 come il nostro, ci sono da 18, ci sono, nell'interregionale ci sono gironi da 20, no? È chiaro che uno dice faccio una media partita,
c'è una ponderata, sì.
E quindi il core si può far tutto, è chiaro, no? Però io credo che quella più mi trovassi, ecco, quella più semplice, non perché di mezzo ci sia l'Ancona, ma quella più semplice è considerare tutte le squadre sotto aventi titolo a presentare domanda di ripescaggio per salire dall'eccellenza in Serie D. Questo è qui nessuno ci può, no, dire non va bene o cosa. Quella è una graduatoria per integrare la Serie D con quel numero di squadre che il regolamento prevede debbano salire dall'eccellenza.
Perfetto, adesso l'ho capita, Presidente.
Comunque... alla Serie D, certo. Ma perché vuole andare a dire, oh, io avevo un girone più facile, più semplice.
Certo, è vero.
Quelle sono tutte cose, no? Ci sono campionati del mondo che se decidono, no, per un rigore sbagliato, è comunque un fatto tecnico.
Sarà comunque, però, un'estate lunga, secondo me.
Sì, sarà sicuro un'estate lunga. Però il problema, approfitto un po' di questa occasione,
prego.
Se ho il tempo per farlo, e sta venendo fuori, in vista della prossima stagione, anche come comitato regionale Marche, il problema che avremo la prossima stagione, se qui non cambia un po' la cornice, no? Se si dovesse sanificare addirittura per gli allenamenti, gli impianti di gioco, ma mi dica lei, no, la Liga Dilettanti dalla Serie D va fino alla terza categoria.
Col futsal e tutto quanto.
La Dilettanti ha anche il calcio a 5, sì, che si gioca, no, nelle palestre, nei palazzetti dello sport, e sappiamo, no, qualche difficoltà hanno a livello del pallavolo, pallacanestro, no? Quindi quelli saranno i veri problemi che dovranno essere superati con delle decisioni che, per carità, rispettino in primo luogo la salute, ma che poi, insomma, non complichino in modo determinante e decisivo le società. Anche la responsabilità, no, se succede qualcosa, adesso c'è una circolare dell'INAIL, scongiura questo, no, che anche in Serie A, se c'è qualcosa, un incidente, un infortunio, emergesse qualcosa, la responsabilità è sia del presidente, non so di chi. Sono cose delle quali si dovrà discutere, ecco, certo, secondo me.
No, abbiamo capito. Poi, presidente, tra l'altro, spendo una parola buona per lei, bella per lei. Lei è uno dei pochi che ha il cellulare sempre acceso, che comunque risponde sempre, e questo è raro, attenzione. Quindi...
No, beh, io adesso questo non... cioè, tutto questo sa parte dal fatto che la carica, il ruolo, va concepito come un servizio. E se mi credano, difendo a spada tratta la posizione dell'Ancona, ma a volte, anche oggi, mi ha chiamato una società, dico anche il nome, la Palombese, che non ha 1000 abitanti, Cessa Palombo. Il campo ci ha messo, nella zona del cratere, del cono, ci ha messo le casette dopo il terremoto. Gioca a Caldarola spendendo non so quanto, ma insomma, io, se posso aiutare Cessa Palombo,
aiuto anche, giusto, certo.
È la cosa che mi dà, ecco, più una soddisfazione morale, per carità, ma per rispettando i diritti di tutti, e anche quelli della stampa e dell'informazione radiofonica. Va bene.
Presidente, grazie mille per la disponibilità. Buon lavoro.
Grazie, altrettanto.
Bene, lasciamo il presidente.
Alla fine abbiamo chiarito.
Paolo Cellini, grazie per essere stato con noi. Insomma, po' hai capito.
Sì, lui dice di prendere le seconde in base alla classifica. Poi all'interno di questa graduatoria, naturalmente, di far pesare più che il risultato sportivo, perché in certi campionati c'è il discorso tecnico, magari sono più facili, sono meno facili, ci possono essere contestazioni di vario tipo, di far valere degli altri criteri oggettivi come, non so, lo stadio, l'impianto, l'essere capoluogo e così via. Io credo che alla fine sarà privilegiata la classifica in ogni caso, però vedremo quello che potrà succedere, perché sicuramente arriveranno da Roma le linee direttrici. L'Anconitana, da seconda in classifica, chiaramente ha tutto il diritto di credere nell'ammissione alla Serie D 2020-2021. Mi viene un attimo da starci così quando dico 2020-2021, perché mi auguro vivamente che la prossima Serie T possa partire nel 2020, lo dico senza problemi.
Simone aveva scritto: sì. Allora, oggi il presidente Gravina ha comunicato che la Serie A, B, C e Anconitana finiranno il campionato. E poi ha messo le risatine. Andrea che scrive: ciao a tutti e un saluto anche al calcio femminile, in particolare alla Stella d'Oro di Ancona. E noi salutiamo ovviamente sia Andrea che le giocatrici di calcio femminile.
C'era Marco che ci aveva mandato un messaggio, Marco di Ancona Fan Club, in cui ci chiedeva un elenco delle seconde classificate. Avevamo intenzione di fare noi una prova di classifica ponderata e di pubblicarla sulla nostra pagina Facebook a breve, quindi ti do questa notizia. Non ti voglio svelare niente, ma vogliamo fare delle prove noi di classifica ponderata.
Paolo Daufagna, giusta osservazione. Peppe, sono d'accordo con te. Un saluto da Paolo. E noi salutiamo Paolo. A che ora finite? Noi non lo sappiamo, però sappiamo che attorno alle 19:30 ci scolleghiamo dal 606, Fabio. Questa sera abbiamo problemi con Facebook, speriamo di risolverli prossimamente, però alla fine pubblicheremo comunque questa puntata all'interno della nostra pagina Facebook.
Puntata in ogni caso ancora molto ricca, due ospiti che troveremo direttamente dopo il break pubblicitario. Vale la stessa raccomandazione, non cambiate canale, non cambiate frequenza, torniamo qui, puntata ancora ricca e tutta da scoprire.
Punto Biancorosso.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre
insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lope Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere Dio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme dopo il break pubblicitario, ultimo break della giornata per quello che concerne Punto Biancorosso, in onda sulle frequenze di Radio Tua ma anche sul 606 di Radio Marche nel mondo, 606 ovvero sia sul vostro televisore di casa digitando 606.
Radio Marche nel mondo.
RMM.
Per parlare di palestre ma non solo, anche di calcio, di futsal, insomma di sport e di fase 2 lo facciamo con una tifosa biancorossa, amica di questa radio perché fa il suo ritorno a Radio Tua, appunto Biancorosso. Claudia Catena, ciao Claudia, benvenuta, anzi ben trovata.
Ciao, buonasera a tutti.
Claudia, partiamo con il discorso palestre, perché tu lavori alla palestra Athlon, no? Di Falconara, fase 2 anche per voi, siete ripartiti, punto di domanda?
Allora, in realtà non siamo ancora ripartiti, stiamo impostando la riapertura, non sappiamo ancora per quando sarà prevista nello specifico, se per la prossima settimana o quella dopo ancora, perché purtroppo a livello regionale non è ancora uscita una normativa specifica, quindi in realtà la situazione non è ancora chiarissima.
C'è questa volontà del ministro di riaprirle il 25, no? Avevamo sentito, però
sì, esatto,
vediamo.
Però ancora insomma stiamo aspettando la Regione Marche per le ultime indicazioni, però diciamo che in linea di massima l'idea c'è. Vediamo solo di organizzarsi, essere in regola, insomma essere pronti sia noi che i clienti. Insomma.
Ecco, questa forse è la parte un po' più importante. Ci sarà voglia di tornare in palestra, di tornare al ristorante, di andare al mare, insomma di riprendere a fare una vita normale?
Ma secondo me c'è sia voglia che bisogno, perché comunque le persone dopo 2 mesi e mezzo in casa hanno bisogno anche di vedere altra gente. Ovviamente ci saranno le limitazioni, ci saranno distanze da rispettare, insomma ci vorrà responsabilità da parte di tutti. Però oltre che la voglia, ecco, è anche un'esigenza di rivedere altre persone, scambiare 2 chiacchiere, magari anche rispettando i 2 metri, insomma.
Certo.
C'è un bisogno psicologico, diciamo.
Sì, perché poi l'attività sportiva impone i 2 metri, invece se no normalmente 1,5 metri, mi ricordo, quindi
esatto.
Fantasie del decreto, no? Stupenda questa cosa.
Sì,
Claudia,
esatto.
In questi giorni immagino anche voi, no? Vi siete dati a video online, tutorial, non è che avete abbandonato i vostri clienti?
Assolutamente no, noi abbiamo chiuso per nostra scelta lunedì 9 marzo, quando la situazione iniziava a farsi critica, e praticamente 2 giorni dopo, se non sbaglio, c'è stata la chiusura generale e subito ci siamo attrezzati, abbiamo fatto lezioni online tutti i giorni. All'inizio facevamo video non in diretta, insomma, dopo siamo partiti con video in diretta perché avevano tutto un altro impatto sulle persone che si sentivano più vicine all'istruttore, insomma alla struttura, perché interagivano.
Mi senti?
Sì.
Ok, temevamo di averti perso. Sì, sì, ci siamo. Oltre a lavorare in palestra, sei giocatrice da molti anni di futsal femminile, hai vissuto anche la Serie A oggi nel Fiber Pasta Chiaravalle. Ti chiedo, oggi è arrivata l'ufficialità della fine dei campionati, no? Anche per quanto riguarda la divisione calcio 5, ti lascia del rammarico da giocatrice questa cosa, il fatto che non si sia potuta terminare una stagione per forza maggiore?
Sì, assolutamente sì, anche perché per me era una stagione particolare in quanto rientravo a fine ottobre.
Da un lungo infortunio, come no?
Esatto, dall'infortunio al crociato, insomma, quindi era una stagione molto speciale. Però penso che ci siano delle cose che vengono prima dello sport, quindi la salute, la tranquillità, anche tornare a giocare non sarebbe stata la situazione ideale di tranquillità, di spensieratezza, quindi probabilmente è la cosa più giusta anche per pensare già alla prossima stagione.
Che però hai detto una cosa giusta, no? Tornare a giocare come eravamo abituati a farlo, quindi con il pubblico, con la gente, pronta a esultare, gioire con voi, soffrire con voi, una ripartenza a porte chiuse lascia un po' l'amaro in bocca, no? Che dici, eventualmente?
Sì, 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 non sarebbe stata la stessa cosa, anche per come siamo abituati noi a Chiaravalle, con tantissimo pubblico, tantissima gente al palazzetto che è un uomo in più in mezzo al campo, quindi sarebbe stato anche da quel punto di vista lì abbastanza difficile.
Claudia, sei anche una tifosissima dell'Ancona, no? Tifosa biancorossa, tante trasferte nel tuo passato, insomma, parlano chiaro per te. Anconitana che fa bene a sperare nella Serie D a questo punto? È un dovere provare a sperare nella Serie D?
Sì, penso assolutamente di sì, anche perché appunto siamo Ancona noi, quindi è giusto che speriamo e puntiamo sempre al massimo.
Senti, già che ci siamo, invece una domanda sul tuo infortunio te la voglio fare, perché non hai avuto un infortunio leggero, se non sbaglio il ginocchio ha fatto parecchio male, no? Come si passano quei momenti difficili? Raccontaci da te che l'hai vissuti, come si superano e come si torna in campo?
Ma innanzitutto è una situazione surreale, diciamo, perché quando giochi non aspetti mai che possa succedere proprio a te, perlomeno io non ho mai pensato come potesse succedere, l'ho sempre visto. E in quel momento, nel momento esatto in cui ti fai male, sai subito quello che ti sei fatto, perché la percezione, la sensazione è immediatamente quella di un infortunio grave. E diciamo che sono stati momenti difficilissimi, è come se ti cadesse il mondo addosso, sia per un discorso sportivo che per un discorso di vita quotidiana, quindi riuscire a fare cose che normalmente fai e che ti rendi conto che non riesci a fare. Quindi a quel punto poi è importante molto la forza interiore e la spinta delle persone che ti stanno vicino, quindi anche per esempio del mio fisioterapista Emanuele Julian, che è stato molto più uno psicologo dal punto di vista mentale, diciamo, perché se la mente non assiste, il corpo non ti segue, insomma, quindi quello è stato importantissimo. E poi va bene, la voglia di tornare in campo, insomma, non ho mai pensato di mollare, di smettere, ho sempre sognato il giorno di tornare in campo e me lo sono sognato come quasi come è stato, diciamo, perché poi abbiamo perso, però...
No, però intanto la tua vittoria l'hai fatta, no?
Sì, assolutamente sì.
Claudio, hai conosciuto da capitano la Serie A. Da capitano credo che hai vinto uno scudetto con la rappresentativa regionale. Hai vinto campionati di Serie C, di Serie A2, insomma, ce l'hai ancora un sogno nel cassetto?
Ma guarda, in realtà un sogno in particolare no, mi piacerebbe arrivare in alto con il Chiaravalle, che è la mia squadra, quindi provare magari a vincere il campionato di Serie A2 per andare in Serie A, questa diciamo che è la mia speranza più grande, poi quello che spero è di giocare il più possibile e di continuare sempre a divertirmi come fossi una bambina, perché quello è la prima cosa per me, perché il divertimento è la passione.
E speriamo tutti quanti di tornare a raccontare, a vivere il campo, a vivere il pallone che rotola, insomma, è quello che ci auguriamo tutti. Ti leggo un messaggio, un saluto caloroso alla palestra Atron, frequentata nei primi anni 2000, grandi Massimo e Luca, Simone Busconero. Quindi messaggio,
grazie, grazie,
messaggio per voi che potete girare. Claudia, io ti ringrazio per essere intervenuta, in bocca al lupo a te, alla palestra Atron, a Chiaravalle, insomma, a tutti quanti. Speriamo di parlare di calcio, di futsal, insomma di pallone tra poco, dai.
Al più presto,
grazie.
Al più presto.
Un abbraccio, ciao Claudia.
Un saluto, buona serata.
Bene, lasciamo anche il collegamento per capire un po' come va il mondo delle palestre con Claudia Catena, Athlon e...
Falconare,
soprattutto, ma mischiando le due cose, mondo delle palestre, ma anche il mondo del calcio giocato e in questo caso del femminile.
Per forza. Intanto, in attesa di collegarci con il vicepresidente dell'Anconitana Robert Egidi, no, per commentare un po' quello che è successo oggi, il consiglio, la fine ufficiale.
Intanto Fabio da San Severino Marche dice: quando venite vi offro il caffè.
Oh, perfetto,
quindi,
grazie. Quindi il caffè
ci abbiamo
gelato,
da una parte. Esatto,
perfetto.
Ci abbiamo gelato o cannolo che sia.
Io vado sul cannolo però, perché
minimo,
l'ho visti buoni. Quindi,
minimo.
Molto buoni. Comunque, prima mi chiedevano un riassunto delle parole di Paolo Cellini. Paolo Cellini ha semplicemente detto che l'Anconitana ha diritto a sperare nel ripescaggio, quindi fa bene a crederci perché è seconda classificata. Poi all'interno di tutta questa mega fascia di seconde classificate, quindi 28, devono essere privilegiate ancor prima della classifica ponderata altri criteri come, non so, il bacino d'utenza, l'impiantistica e così via. Questo qua il pensiero di Paolo Cellini riassunto nelle mie parole, ma se non sbaglio ce lo abbiamo, quindi do direttamente il benvenuto, il ben trovato naturalmente a Punto Biancorosso al vicepresidente dell'Anconitana, Robert Egidi. Ciao Robert, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Robert, partiamo con la notizia del giorno, finalmente è arrivata, oserei dire finalmente, l'ufficialità della fine dei campionati dilettantistici. Partiamo da questo, doverosa, ce l'aspettavamo.
Sì, ce l'aspettavamo perché dal momento all'11 marzo, l'ultimo giorno di allenamento che avevamo fatto come US Anconitana, non come se ci avevamo detto che secondo il nostro parere era impossibile riprendere vista l'emergenza sanitaria del Covid-19, e così è stato. Abbiamo atteso, secondo me, anche troppo, perché era evidente per tutto quello che è successo che riguardo agli campionati dilettantistici era praticamente impossibile riprendere. Quindi oggi è arrivata l'ufficialità, meglio tardi che mai, e quindi comunque ce l'immaginavamo un po' tutti.
Robert, parto da questo messaggio per fare una riflessione con te. Il nostro amico ci scrive: secondo me, per non fare un torto a tutte quelle squadre che come noi sono arrivate seconde nei rispettivi campionati regionali di eccellenza, non verrà promossa nessuna in Serie D, tantomeno l'Anconitana. Non voglio farmi troppe illusioni, perché tutte le volte che ho sperato in qualcosa di positivo si è sempre verificato l'esatto contrario. C'è un discorso che però, non essendosi disputati gli spareggi, intanto l'organico della Serie D c'ha delle squadre in meno, quindi vuoi o non vuoi qualcuna va presa per forza.
Beh, allora, innanzitutto bisogna attendere le prossime decisioni di organi competenti, appunto in merito a queste decisioni, se le prime in classifica verranno promosse, se bloccheranno le retrocessioni, perché giustamente in base a queste decisioni poi si potrà capire bene qual è la strada da percorrere per eventualmente provare a fare una categoria superiore, praticamente la Serie D. Finché non ci sono queste decisioni è un po' difficile capire quello che possiamo e non possiamo fare. Possiamo sì fare delle ipotesi. Adesso col provvedimento di oggi, per esempio, sembrerebbe che anche la Serie C potrebbe riprendere, e poi dopo se col format normale oppure con la disputa di play-off o play-out, allora a quel punto le prime squadre di Serie D sarebbero promosse automaticamente e le ultime di C verrebbero retrocesse in Serie D. Oppure se, come è stato richiesto dalla Lega di Serie C, si dovesse bloccare le retrocessioni, allora a quel punto, oltre alle 9 vincitrici dei gironi di Serie D, ci sarebbero anche delle squadre in meno, perché le ultime della Serie C non sarebbero retrocesse, quindi si libererebbero altri posti. Quindi le ipotesi sono tante, però finché non c'è un provvedimento chiaro, esplicito, degli organi competenti che stabilisca quali sono i criteri di chiusura dei rispettivi campionati, è un po' difficile fare previsioni. Io sono fiducioso che noi il prossimo anno possiamo fare la Serie D. Ho sentito anche le parole del presidente Cellini, che ci dava delle chance, anche perché se, come sembra, comunque le prime di ogni girone di Serie D vengano promosse in Lega Pro, ci sono comunque altre 8 squadre, altri posti disponibili, perché che ci sono da riempire. A quel punto il criterio qual è? Naturalmente noi siamo secondi in classifica e potevamo tranquillamente arrivare primi come rimanere secondi, però a quel punto noi come secondi avremo sicuramente più chance delle altre del nostro girone di essere considerate per
Robert, c'è anche un discorso oggettivo, possiamo anche dire, senza scendere proprio nei meandri della giurisprudenza sportiva, c'è la cosiddetta perdita di chance, perché se ad oggi si cristallizza la classifica, ok, il Castelfidardo viene promosso, l'Anconitana deve disputare i playoff, e questi playoff non sono disputati ovviamente, perché la situazione è questa. Questo è un elemento su cui far leva in
allora,
sede.
Allora, poi non è solo questo, perché se il campionato, per un motivo che conosciamo tutti, è finito oggi e noi siamo a 2 punti dalla prima, se si fosse comunque concluso, la perdita di chance è dovuto anche al fatto che è stato impossibile finire il campionato, perché comunque in 7 partite, 21 punti, noi potevamo tranquillamente superare il Castelfidardo. E tieni conto che se il campionato fosse finito anziché il 22 febbraio, 2 settimane prima, eravamo noi primi e Castelfidardo secondo. E se fosse finito 15 giorni dopo e si fossero disputate altre 2 partite di campionato, è un'ipotesi, però nessuno ha la controprova, potevamo essere noi primi e Castelfidardo secondo, perché con 2 punti, ogni partita da 3 punti al campo sulla vittoria, è facile avere un ribaltone. Quindi è normale che noi possiamo far valere una perdita di chance. Io in questi giorni sto leggendo un po' anche le situazioni delle altre squadre, vedo che in Serie D il Foggia, che è secondo nel girone H della Serie D del Puglia-Campania, è seconda dietro al Bitonto di un punto e sta facendo tutte dichiarazioni appunto di questo genere, dicendo mancano 7-8 partite, noi abbiamo un punto, tra l'altro loro hanno anche lo scontro diretto in casa, se il campionato è così noi vogliamo andare in Serie C perché avevamo tutte le possibilità di farlo, stesso discorso che possiamo fare noi. Quindi in questo momento bisognerebbe capire un attimo quali sono i criteri scelti appunto per ripescare. Sentivo Cellini che diceva che si faceva una graduatoria su tutte le seconde classificate dei vari gironi di eccellenza. A quel punto noi, oltre ai secondi, abbiamo anche la nostra parte, una storia importante, rappresentiamo un capoluogo di regione, è una società solida che non ha alcun problema economico e che gli impegni che prende rispetta, quindi non ci troveremo sicuramente a dicembre ad avere problemi economici e saremo costretti a dar via giocatori e non pagare stipendi. Queste sono tutte circostanze che le federazioni in questo momento tengono conto. E poi non tralascerei nemmeno, perché ho visto anche delle interviste oggi sulla Gazzetta al presidente del CONI, che ci potrebbe essere anche la possibilità di una riforma completa del mondo dei vari campionati di calcio, dalla B alla C alla D.
Riforma che abbiamo trattato in apertura di puntata, quella vociferata parla di una Serie B a 40 squadre, una Serie C, una Lega Pro a 60, non più Lega Pro perché sarebbe Serie C a 60 squadre, con parecchie naturalmente, le formazioni di B sarebbero prese dall'attuale Lega Pro, quelle quella di Serie C dall'attuale Serie D. Ora non si sa se sarà così la riforma, però sembra che una riforma si farà adesso, perché allora, le dichiarazioni vanno in questo senso.
Oggi per esempio ho letto appunto l'intervista che ha lasciato il presidente del CONI alla Gazzetta dello Sport, che diceva secondo lui era molto favorevole a questa riforma, perché se non ti fai una situazione del genere poi non si fa più il calcio, oggi come oggi non con questo format fa difficoltà ad andare avanti, perché comunque c'è una crisi, anche se facciamo tutti moralisti, comunque per fare calcio ci vogliono i soldi, e in questo momento di crisi nazionale i soldi ce ne sono pochi, ci sono poche società che hanno la possibilità economica di spendere e di avere la capacità economica di fare questo tipo di campionati, ci sarà comunque un ridimensionamento generale, e quindi tutti dicono che bisogna prendere la palla al balzo per con questo che è successo adesso per fare questa riforma dei campionati. Oggi questa ipotesi era avallata dal presidente del CONI e anche il presidente della Federcalcio qualche giorno fa in un'intervista non l'ha scartata. E allora a quel punto si aprono scenari impensabili, perché a quel punto se in Serie B vengono, oltre le prime della Lega Pro, vengono promosse, vengono scelte altre 17 squadre per fare il secondo girone da 20 di Serie B, e si aprono ulteriori posti in Serie C, vengono ripescate dalla Serie D altre squadre, ma ci sono società della Serie D che hanno eventualmente la possibilità economica di fare una, adesso, oggi chiamiamola Lega Pro, oppure quello che sarà la nuova Serie C, e poi lì a cascata tutto di conseguenza. Quindi io credo che a quel punto, quando verranno fatte queste scelte, non ci sarà più bisogno, naturalmente se sarà fatto la riforma del calcio dei vari campionati, a quel punto non si farà più una scelta in base alle classifiche, alle classifiche ponderate, eccetera, ma verrà fatta una classifica soprattutto sul fatto di chi può reggere un campionato superiore, chi ha una capacità economica strutturale con tanto di stadi, di impianti, eccetera, per poter fare delle categorie diciamo superiori rispetto a quelle attuali. Io credo che a quel punto una squadra che rappresenta un capoluogo di regione, che comunque ha un bacino d'utenza importante, perché anche a livello di presenza allo stadio abbiamo numeri importanti, abbiamo una società solida che ci viene riconosciuta da tutti, perché avete intervistato tutti i vari presidenti, dal presidente della Lega Dilettanti, al presidente della Lega Marche, Lega Dilettanti Marche, cioè, tutti hanno dato riconosciuta a questa società una serietà, una capacità di spesa economica importante, e quindi credo che a quel punto potremmo tranquillamente far valere le nostre ragioni. Non ultimo il fatto che ci siamo affidati a un luminari del diritto sportivo che ci sono in Italia, ce ne sono penso i due principali, l'avvocato Cacchi e l'avvocato Grassani, e noi abbiamo scelto uno dei due e ci sta seguendo passo per passo tutte le vicende che stanno accadendo a Roma per nostro conto, noi ci fidiamo e quindi non stiamo tralasciando nulla al caso, e quindi penso che dobbiamo essere fiduciosi. Poi,
quindi Anconitana pronta ad ogni evenienza, possiamo dire così?
Ma sicuramente a priori non escludiamo niente, poi dopo dovremmo naturalmente valutare quello che succederà. Però siamo vigili per tutto quello che può succedere.
Un nostro radioascoltatore scrive: 40 società in Serie B, mi viene da ridere, ma dove le trovano tutte queste squadre con i soldi per una categoria come quella? Con una riforma possiamo dire che la B viene ampliata e la C non va più considerata professionismo, però a questo punto.
Diventerà un misto, un semiprofessionismo, non sarà più completamente professionista, poi il format lo decideranno le federazioni. Sulla Serie B a 40 squadre sicuramente diventerà un po' più appetibile anche dalle televisioni, e quindi forse ci potranno essere mantenute le squadre o aiutate da dei diritti televisivi più ampi, da sponsor maggiore, una visibilità maggiore, quindi forse potrebbero avere un ritorno economico, un aiuto economico da questo punto di vista, però ripeto, non sono un dirigente federale, quindi non saprei come dire, però ripeto, non tralascerei niente al caso.
Allora, Robert, mi ero appuntato alla domandina, quella un po' tecnica. Vi siete sentiti con l'avvocato Chiacchio dopo, naturalmente, che è stato pubblicato il verdetto della chiusura dei campionati?
Diciamo che io l'ho sentito una volta. Ha un rapporto diretto col presidente, con Stefano Marconi, con lui si sente più spesso, e naturalmente si sta muovendo ancora in maniera informale, perché come ben sapete oggi c'è stata la chiusura diciamo definitiva del campionato, però fino a oggi pomeriggio alle 3 ancora non si sapeva niente, non c'era nessuna decisione ufficiale, quindi è stato un po' tra virgolette alla porta, cercando di prendere contatti per capire come e dove muoversi. Questo sì, cioè non stiamo con le mani in mano, però ufficialmente non ha fatto nessun passo, perché non era possibile fare niente fino a oggi, poi nemmeno adesso, domani può fare qualcosa, perché finché non ci saranno questi famosi criteri che dicevamo prima per capire o eventuale riforme dei format dei campionati, è difficile capire quali sono le strade da percorrere per far valere le nostre ragioni. Quindi sicuramente è un luminare del diritto sportivo e quindi già saprà come intervenire in qualsiasi occasione capiterà.
Robert, qui si parla di stagione 2020-2021, no? Per l'ammissione alla Serie D, ok. Ma quante possibilità ci sono che questa stagione non inizi nel 2020?
Allora, un rischio c'è, perché comunque stiamo parlando di una pandemia, di un'emergenza sanitaria che in questo momento sembra stia scemando. Leggevo pochi minuti fa il bollettino oggi del Gores regionale, che le Marche anche a livello nazionale, sembra che ci sia un trend in discesa dei nuovi contagi, che anche questi nuovi contagi comunque i sintomi siano molto più leggeri rispetto a quelli di un paio di mesi fa. Sembrerebbe che, non sono uno scienziato o un medico, però sembrerebbe che il virus o sia mutato o comunque sia meno aggressivo rispetto a quello che era all'inizio della pandemia, però un rischio, no, molti dicono che un rischio in autunno di un nuovo ritorno, un peggioramento, eccetera. Naturalmente in questo momento io spero e mi auguro che sia possibile ricominciare, ma con il pubblico, perché nel momento in cui si dovesse cominciare senza la presenza del pubblico, io preferirei aspettare anche un mese, iniziare con ospitare la gente. Una partita senza pubblico non è calcio, non è festa. E quindi io spero vivamente che si possa ricominciare, se non a metà settembre, anche a ottobre, però con la presenza del pubblico. Impossibile dire che per ottobre ci potrebbe essere il vaccino, però
c'è la speranza, no? C'è la speranza.
La speranza c'è, però tutti dicono che prima di un anno è difficile avere il vaccino, che col vaccino si risolverebbe naturalmente la situazione. Però io spero che col tempo veramente questo virus possa scemare, possa un po' perdere di forza, quindi non dico diventare un'influenza, ma qualora si dovesse aumentare nuovi contagi, si potrebbero curare semplicemente con qualsiasi antivirus, antimalaria, pillole, una cura più semplice, e quindi si possa vivere tranquillamente.
Allora, Lorenzo scrive: se la B diventerà due gironi e la C rimane sempre a tre gironi, io un pensierino ce lo farei. Ma il presidente Marconi ha detto che se un domani qualcuno gliela dovesse proporre, sicuramente non è che la esclude a priori,
No, infatti quello che dicevo adesso io, cioè noi non ci, in questo momento non ci precludiamo nessuna strada, però non vogliamo nemmeno illudere nessuno, perché, ripeto, noi penso che la gente possa aver capito che non facciamo mai proclami, facciamo quello che diciamo, quello che possiamo fare. In questo momento noi non ci precludiamo nessuna strada, quindi nel momento in cui ci saranno le carte sul tavolo e si capirà quale potrebbe essere, no, le varie alternative, qualora dovesse essere riformata completamente il calcio con nuovi gironi, a tavolino valuteremo quale di queste strade può essere la migliore per l'Ancona. E a quel punto la società prenderà delle decisioni. Però adesso non vogliamo fare proclami, però dico a tutti, il fatto per cui il presidente Stefano Marconi si è affidato a un luminare per far valere le proprie ragioni presso gli uffici competenti di Roma, fino adesso siamo stati in passato, no, questa società di in passato, l'Ancona 1905, l'Anconitana, la CH, l'Ancona è stata un po' sempre distrattata da tutti gli organi federali. In questo momento sembra, almeno dalle interviste, che questo vento sia un po' cambiato. Quindi, oltre a questo vento cambiato, in più ci siamo affidati a una persona non competente, ma di più rispetto al diritto sportivo e comunque conosciuto anche negli ambienti del calcio. Ricordo che sta seguendo, no, anche la vicenda dei giocatori del Napoli con il presidente per quanto riguarda il mancato ritiro e le sanzioni che De Laurentiis ha dato ai giocatori questo campionato. È una persona che conosce tutto quello che deve essere fatto per poter far valere le nostre ragioni.
Bene, Robert, siamo veramente in conclusione. Ti ringrazio, grazie per il tuo intervento, per questi, appunto, per questi chiarimenti che hai fatto. Ovviamente ci risentiremo, perché sarà un'estate lunga e intensa, e speriamo che possa portarci dove tutti quanti vogliamo, no?
Infatti, io oltre che sperare, no, in qualcosa di positivo, come primo da dirigente, ma anche da tifoso, e spero, come tutta la città vuole, spero che questa cosa anche come tempi abbastanza celermente, perché avere tutta un'estate dietro a carte bollate, uffici,
non è il massimo, e... non è il massimo, no, certo. Non...
potrebbe pregiudicare una programmazione per il prossimo campionato. Quindi io mi auguro che naturalmente le richieste vengano accolte, però anche che vengano accolte anche in un tempo ragionevole.
Bene, grazie mille Robert e buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
Un saluto a tutti, ciao.
Bene, lasciamo Robert Gidi, l'avvocato Robert Gidi, vicepresidente dell'Anconitana. Tornando all'argomento che avete detto poc'anzi a proposito del Goris, e arriva come sempre in conclusione il dato del Goris. Purtroppo, anche se non ho capito perché oggi non è stato evidenziato, ma sono 3 i decessi nella giornata di oggi, raggiungiamo quota 990 decessi per Covid, sono 3 donne. La più anziana aveva 80 anni, la più giovane aveva 80 anni, era di Osimo, la più anziana invece 94 di San Lorenzo in Campo, poi c'è una signora di 92 anni di Fermignano, quindi 2 in provincia di Pesaro Urbino e una purtroppo in provincia di Ancona. Quindi dopo un attimo di respiro continuano i decessi legati al Covid. In apertura abbiamo detto invece del lutto che ha colpito il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, oggi è purtroppo spirata la mamma del sindaco Mancinelli. Quindi condoglianze ancora una volta.
Fatto bene Stefano, siamo in chiusura di puntata ricca, ve l'avevamo preannunciato come giusto che sia, perché oggi si è tenuto il Consiglio federale, insomma c'è stato finalmente l'agognato verdetto, quindi i campionati dilettantistici sono finiti, venerdì si sapranno le modalità di conclusione, quindi naturalmente il nostro appuntamento è innanzitutto per domani, ore 18, siamo di nuovo qua, ma saremo qua ovviamente anche venerdì per raccontarvi tutto e iniziare una lunga marcia, speriamo non tanto lunga, come ha detto Robert Gidi, verso il prossimo campionato. Ringraziamo per essere stati con noi Jessica Reattini, Mattia Terranova, Paolo Cellini, Claudia Catena e Robert Gidi. Fabio ci saluta, ti saluto Fabio, ti abbracciamo anche da qui, speriamo di poterti presto venire a San Severino Marche. Da Peppe Gallozzi un ringraziamento anche oggi per averci seguito. Ultima parola al padrone di casa, Stefano Ferra.
Come sempre, replica domani alle ore 13. Grazie RMM per essere stata con noi e averci offerto questa possibilità di viaggiare sul canale 606 del digitale terrestre. Noi torniamo come di consueto nella giornata di domani a partire dalle ore 18, ma Radio Tua va avanti in ogni caso, probabilmente invece Punto Bianco Rosso verrà modificato, Simone, quindi un appello per Simone. Avendo il logo dell'Ancona Calcio, i titoli ottenuti valgono, ci scrive Max al volo. Non lo so, non credo che i titoli ottenuti valgano. Vale la storia per quello che riguarda la città e dove ha militato, e appunto lo stadio.
Vediamo,
come
vediamo che criteri decidono di adottare, però siamo ancora in altissimo mare da questo punto di vista.
I titoli, secondo me, no, non dovrebbe.
Anche può essere tutto, perché comunque sì. Cioè, adesso io,
obiettivamente, no, io sarei per il no. Non dovrebbero valere perché abbiamo un'altra matricola, abbiamo un'altra.
Io intendo
storia.
Può essere tutto, nel senso che non hanno deciso nulla, possono decidere anche di promuovere tutte quelle che iniziano per A, ecco, perché sì, per cui esatto. È ancora tutto aperto, non possiamo fare nessun tipo di valutazione. Venerdì ne sapremo sicuramente di più perché usciranno questi criteri.
Esatto. Comunque, tranquillo Max, che per tutto maggio ci siamo. Non vi lasciamo, vai tranquillo. Punto Biancorosso non si ferma con questa formula almeno per tutto il mese di maggio. Poi per giugno ne riparliamo, abbiamo tempo per parlare. E allora mi dicono dalla regina nel frattempo che domani avremo Ferdinando.
Ah benissimo, allora quindi appuntamento a Ferdinando Vicini, ore 18.
Non so se lui lo sa, però insomma domani avremo Ferdinando.
Sicuramente tanti ospiti di rilievo, puntata da non perdere. Stefano, chiudiamo?
Chiudiamo.
Chiudiamo. Io vi saluto, buona serata e tornate qua domani ore 18 perché noi continuiamo a raccontarvi Punto Bianco Rosso.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.